Berta, tu sei laureata in psicologia dell'arte, giusto?
Giusto.
E quindi tu sapresti farmi una psicoanalisi in base ai quadri che scelgo?
No, Franci, quella è un'altra cosa, però a parte che ho capito dove andare a parare, stai parlando di follia, già lo so.
Sto parlando della più grande follia di tutti i tempi e non farete fatica a capire presto quale.
Doc, tratti da una storia vera.
Bentornati a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini e con me, come sempre, c'è Roberta Lippi.
Buongiorno.
Siamo di nuovo qui con voi, come ogni settimana, e come sempre partiamo da un documentario per cercare di raccontare una storia che è anche un tema che vogliamo approfondire. Grazie ai documentari, infatti, scopriamo qualcosa che non conoscevamo fino in fondo e come sempre vi ringraziamo per i vostri suggerimenti, perché infatti qualche tempo fa qualcuno di voi ci ha proprio chiesto se avevamo intenzione di trattare questo tema, suggerendoci per esempio dei titoli di libri che ne parlavano, e noi abbiamo scelto un documentario che dal nostro punto di vista questo tema lo tratta, ma con un'altra angolatura, per poter osservare questo tema a 360 gradi o comunque con qualche grado in più rispetto a qualcosa che è accaduto nella nostra storia. Di cosa parleremo oggi, Roberta?
Oggi parliamo di un documentario che si intitola Hitler contro Picasso e gli altri. È un'opera realizzata da 3D Produzioni con Nexo Digital e la collaborazione di Sky Arte, la regia di Claudio Poli, che riesce in 94 minuti a raccontare una storia anche abbastanza complessa da seguire, ovvero quella del furto, della trafugazione di migliaia e migliaia di opere d'arte per mano dei nazisti, proprio sotto espressa richiesta di Hitler. Questo è un racconto, dobbiamo dirlo, a tratti anche molto doloroso, perché si rivedono anche delle scene, insomma, che conosciamo bene, ed è narrato da Tony Servillo, che accompagna proprio attraverso le immagini di repertorio e anche testimonianze di esperti l'analisi di quello che accadde all'epoca, ovvero un olocausto culturale oltre all'olocausto drammatico che conosciamo, che cercò di spazzare via completamente la comunità ebraica. Hitler contro Picasso, dunque, lo potete trovare su Nexo Plus, che lo ha prodotto, ma anche su Amazon Prime Video e su Apple Plus.
Il tesoro di Göring comprendeva migliaia e migliaia di dipinti, sculture, arazzi, in un numero che è solo ipotetico in realtà, perché molte di più sono le opere che sono state trafugate nel tempo, e la cosa ovviamente più drammatica è che molte di queste fossero opere presenti nelle case private delle persone che venivano deportate. Alcune di queste vendute proprio per evitare la deportazione, acquistate da Hitler e dai suoi generali, appunto da privati e da gallerie, utilizzando il denaro dello Stato. Si pensa che siano oltre 200.000 le opere, appunto, sottratte, rubate o acquistate attraverso ricatto.
Oltretutto Hitler lasciò in punto di morte disposizioni riguardanti proprio queste opere, ovvero, appunto, se fosse morto, queste opere avrebbero dovuto finire nelle mani dello Stato, e qualora lo Stato non fosse più esistito, a quel punto pare abbia detto che non ci sarebbe stato bisogno di ulteriori disposizioni. Comunque ci tenne sempre a sottolineare che non collezionò mai nulla per usi privati, ma semplicemente perché voleva andare a rimpinguare la pinacoteca della sua città, o meglio della città dove studiò, ovvero Linz, dove aveva pensato di costruire una sorta di Louvre.
Infatti alcuni dicono che questo in realtà sia proprio frutto della sua frustrazione che provava, perché da giovane studente d'arte non venne mai accettato nella pinacoteca della città di Linz.
Ecco, la verità è che queste opere vennero prese poi con uno scopo molto preciso, e lo scopo era di toglierle dalle loro case e dagli spazi che occupavano, che erano spazi museali, che erano le gallerie, per distruggere ovviamente anche un percorso emotivo, mentale, storico e sociale. In qualche modo queste opere sono state a loro volta deportate, così come sono stati deportati i loro proprietari. Effettivamente si tratta di un'intenzione perfetta, chirurgica, per cancellare non soltanto intere vite, ma tutta una cultura.
Sì, siamo davanti a un vero e proprio saccheggio, opere di grandissimi artisti, Da Vinci, Tiepolo, Tiziano, Goya, Vermeer, e poi anche dei più pericolosi, diciamo così, Otto Dix, Matisse, Picasso e altri, tutti i più grandi pittori della storia dell'arte europea, insomma. Il luogo dove tutto questo venne conservato, dove poteva poi essere mostrato, era la Karin Hall, la residenza di campagna del gerarca nazista Hermann Göring, una residenza nella foresta imperiale tedesca dove Göring aveva mandato di accogliere, ospitare e intrattenere l'aristocrazia tedesca che andava lì per una battuta di caccia o per sollazzarsi con cene, balli, feste, ma anche e soprattutto per godere di questa sconfinata collezione d'arte.
Ecco, il documentario spiega molto bene, anche attraverso tra l'altro delle immagini dell'epoca, come questo fosse anche un mezzo necessario per il nazismo per accreditarsi proprio presso l'aristocrazia. Ricordiamo infatti che i nazisti provenivano per lo più dalla società borghese, quindi cercavano di utilizzare gli stilemi, se così possiamo chiamarli, propri dell'imperialismo che avevano tra l'altro conosciuto, per far sì che quindi la stessa aristocrazia a cui tendevano in qualche modo li approvasse, no? Desse loro questa approvazione rispetto alla loro capacità di governare, per esempio. E per questo in questa tenuta si trovano tantissime opere del passato, anche legate appunto al mondo da cui la stessa aristocrazia proveniva. Per esempio vediamo tantissime scene di caccia.
Sì, con l'avanzare della guerra questi quadri e anche altri che non dovevano vedere la luce venivano trafficati e portati attraverso cunicoli nei sotterranei delle miniere. In alcuni casi questo avvenne soprattutto per proteggerli dalle bombe. Diciamo che in quel periodo erano altri però quelli interessati alla salvaguardia dell'arte, tutta l'arte.
Ovviamente non parliamo infatti dei tedeschi nazisti, ma di una divisione di esperti di Washington denominata The Monuments Men, che si occupava proprio di monitorare gli spostamenti delle opere d'arte da una parte all'altra dell'Europa durante la guerra, no? In questo modo loro riuscivano veramente a capire anche quando queste opere finivano in un buco nero, appunto tipo le miniere, per poi ricomparire da un'altra parte. E questo lavoro era indispensabile soprattutto perché veniva seguito da un gruppo di esperti d'arte che preparò anche tutte le mappe dettagliate che hanno fatto sì che gli americani evitassero proprio di andare a colpire le zone dove erano presenti queste opere durante i bombardamenti in Europa, e quindi queste opere d'arte sono state conservate anche grazie a loro.
Sì, è impressionante davvero vedere il momento in cui gli americani ritrovano questo enorme quantitativo di oro, opere e possedimenti trafugati ai deportati e nascosti nelle miniere di sale e di potassio. Vengono trovate opere d'arte per milioni, milioni e milioni di valore. Vediamo questi soldati estrarre quadri e lingotti d'oro e purtroppo non solo, ovviamente, ma anche tanti altri oggetti molto personali che tristemente spesso ricordiamo quando si parla dell'Olocausto. Ma adesso ascoltiamoci Talking Heads con Artist Only. Bentornati a Doc tratti da una storia vera. Oggi stiamo parlando del documentario Hitler contro Picasso e gli altri, che potete trovare su Nexo Plus che lo ha prodotto, ma anche su Prime Video e Apple Plus, narrato tra l'altro dalla voce di Tony Servillo. Per farci un'idea più chiara di quello che è accaduto in quel momento storico, Claudio Poli, il regista, sceglie di raccontare la storia di alcune famiglie del tempo, come ad esempio la famiglia olandese del collezionista Goudsticker, che si trova depredato di tutte le sue opere nel momento in cui i nazisti entrano in Olanda. Il documentario mostra bene anche come due grandi alleati, amici nella devastazione di quello che fu il nazismo, Hitler e Göring, diventeranno poi in qualche modo rivali quando si tratterà di accaparrarsi il miglior pezzo d'arte.
L'arte diventa dunque centrale nella politica e nell'organizzazione del nuovo impero germanico, che ha un senso estetico molto portato verso la bellezza classica, ma è nel contrasto tra l'arte di Stato e la cosiddetta arte degenerata, ovvero l'arte che non andava mostrata, che andava distrutta, che si fa più evidente il volere nazista. Cioè a Monaco di Baviera il 19 luglio del 1937 si apre una purtroppo famosa mostra dedicata all'arte degenerata, con la volontà di mostrarla quanto più pubblico possibile, infatti era gratuita apposta, e molte opere vengono appese addirittura in modo confuso, storte, senza cornice, proprio per creare questo senso di confusione, no? Una sensazione di essere proprio sbagliate, inadatte, degenerate appunto. E parliamo di artisti come Paul Klee, Franz Marc, insomma non proprio i primi passati di là. La cosa più inquietante poi fu anche l'uscita di un libro che metteva a confronto le opere d'arte appunto cosiddette degenerate con malattie e malformazioni, in modo che immediatamente il pubblico associasse le due cose, quindi associasse queste opere a qualcosa di brutto da rigettare, da non prendere in considerazione perché lontano dall'estetica nazista della perfezione ariana.
Ed eliminate così le opere considerate degenerate, che ovviamente erano state per lo più conservate dai grandi collezionisti di famiglie ebraiche in quanto collezionisti d'arte punto, l'arte tedesca si sposta verso un'arte più bucolica che esalta le scene contadine, il lavoro, i corpi perfetti, la maternità, una visione molto univoca dell'esistenza. Chi non corrisponde ai canoni della bellezza ariana, che già tutti conosciamo molto bene purtroppo, va quindi eliminato, che sia questo inteso come opera d'arte o come essere umano. Un dramma indicibile. Parliamo delle storie di famiglie di collezionisti che fanno una fine tremenda solo per non aver voluto cedere le proprie opere, e infine ritroviamo queste opere sottratte a tante famiglie nel 2012 a casa di un signore di nome Gurrit. Purtroppo però la Germania, invece di far sì che questo tesoro venisse restituito ai legittimi proprietari, fa in modo che questo dichiari che dopo la sua morte la collezione venga donata alla Baviera. E come affrontare questo tema oggi? In che modo approfondirlo? Ne parliamo con Mariana Siracusa, fondatrice di Spazio, una libreria di architettura, paesaggio e fotografia a Milano. Benvenuta Mariana.
Grazie Francesca e grazie Roberta e grazie dell'invito a partecipare.
Grazie a te. Senti, ci diamo del tu, giusto?
Certo.
Allora, che dire, tu sei nata in Argentina, hai studiato design a Milano con un dottorato in architettura degli interni e allestimento museale, sei stata ricercatrice per diversi anni al Canadian Center for Architecture di Montreal e, tornata in Italia, hai fondato Spazio. Ci racconti brevemente di cosa si tratta?
Sì, Spazio è una libreria di architettura, di paesaggio, di fotografia appunto, e così il desiderio era quello di instaurare un dialogo con tutti quelli che entrano dalla porta e in realtà di raccontare dei temi che ci riguardano tutti da vicino, perché tutti abitiamo degli spazi, che siano degli spazi architettonici o degli spazi urbani, siamo tutti, ne abbiamo tutti un riscontro diretto. Quindi mi sembrava bello riproporre a Milano uno spazio di questo genere, anche perché non esisteva più una libreria di architettura dedicata, e quindi mi sembrava importante riproporlo.
Bene, e invece poi parlando del documentario di oggi, si dice che Gurrit non possa essere l'unico ad aver nascosto i dipinti derivanti dai sequestri avvenuti durante appunto la Seconda Guerra Mondiale. Quante possono essere le opere d'arte secondo te ancora nascoste, o comunque quanto questo può alimentare il mercato nero?
Il tema del mercato nero è un tema molto interessante che è stato trattato da moltissimi autori, e a questo riguardo mi viene in mente un caso così interessante. Recentemente è uscito un libro che racconta la storia dei coniugi Arensberg. Erano i più grandi collezionisti del lavoro di Duchamp e esponevano tutta la loro collezione nella loro casa di Hollywood a Los Angeles. Ma oltre a Duchamp, che avevano ovviamente acquistato direttamente dall'artista, collezionavano oggetti di arte precolombiana, e il modo in cui questi oggetti venivano acquistati è abbastanza controverso oggi, perché esistevano dei mercanti che trafugavano, diciamo, reperti archeologici dal Messico, dal Sud America in generale, e li vendevano ai grandi collezionisti americani. Molte grandi collezioni sono state costruite in questo modo, e oggi collezioni aperte al pubblico molto note, quindi diventa oggi quasi fondamentale, diciamo, affrontare il tema della restituzione di questi reperti, che sono ovviamente patrimonio culturale delle nazioni d'origine. Spesso il fatto che in queste nazioni ci siano situazioni economiche e politiche non ottimali, diciamo, rende la questione della restituzione problematica, e a volte viene presa questa come scusa per non restituire questi reperti. Ma diciamo che sì, il mercato nero è stato e forse è tuttora un tema da affrontare.
Ecco, entriamo proprio nel vivo. Oggi abbiamo visto come non si riesca a fare giustizia e rendere le opere ai propri legittimi proprietari, ovvero agli eredi a questo punto. E questo rende la faccenda davvero scomoda e abbastanza insensata, ma non c'è una tutela in quest'ottica, cioè come funziona nel mondo dell'arte?
Beh, anche qua questo è un tema trattato in molti libri, come abbiamo detto molte collezioni sono costituite con pezzi di dubbia provenienza, e il fatto che spesso queste collezioni poi vengano donate ai governi o a istituzioni particolarmente riconosciute rende la cosa ancora più difficile. A questo proposito un libro molto interessante è quello scritto da James Maculay, è intitolato The House of Fragile Things, Jewish Art Collectors and the Fall of France. Il libro entra nel dettaglio storico, diciamo, e racconta come queste collezioni vennero donate, cioè collezioni di grandi collezionisti di famiglie ebree, vennero donate da loro stessi al governo francese, che oggi utilizza queste case, queste collezioni a scopo di rappresentanza. Raramente viene però spiegato al pubblico che le visita che queste famiglie che hanno costituito queste importanti collezioni furono poi deportate con la complicità del governo francese nei campi di sterminio. Il libro racconta un po' questa storia, che è una storia nota, se non al grande pubblico, almeno a tutti i ricercatori.
Siamo a sorte, perché effettivamente e poi è bellissimo anche questi consigli di lettura che ci stai dando rispetto a un argomento insomma così complesso. Definire l'arte come arte degenerata aveva il chiaro intento di fossilizzare un punto di vista e pilotare un po' l'opinione pubblica verso il credo nazista in questo caso, no? Ancora oggi possiamo fare esempi di questo tipo, cioè chi denigra un certo tipo d'arte vuole difendere una sorta di reazionismo anche politico?
Ma il collezionismo e la messa in mostra, diciamo, di queste collezioni è considerabile una forma di autorappresentanza, sia che questo avvenga a livello diciamo privato che a livello istituzionale. L'arte non è mai solo considerata da un punto di vista estetico, viene anche vista politicamente. Quindi la contrapposizione tra, diciamo, l'avanguardia, in questo caso anche il collezionismo d'avanguardia, quindi da parte di una fascia progressiva della popolazione, in opposizione invece a una tradizione, a uno status quo, è sempre interessante. E ovviamente l'avanguardia poi diventa status quo e viene superata da una nuova arte.
Sì, e tra l'altro vediamo proprio anche nel documentario addirittura una mostra organizzata nel 1941 dal titolo L'ebreo e la Francia, volta proprio a screditare l'intera comunità ebraica deridendola, un'esposizione totalmente razzista e antisemita. Ci sono naturalmente stati anche altri casi simili successivamente, e ancora oggi c'è questo rischio, cioè il rischio che l'arte possa essere utilizzata per distruggere la percezione di un intero popolo agli occhi del mondo.
Sì, e questo è oggi molto visibile nella maggior parte dei musei di etnografia e antropologia in Europa. Oggi questo tipo di collezione è sotto esame e revisione critica. Infatti molti degli artefatti che contengono non solo ricordano, diciamo, il passato violento coloniale delle nazioni ospitanti, ma sono anche stati culturalmente interpretati e letti dal punto di vista dell'uomo e dello scienziato europeo. E ovviamente l'idea che la storia di un popolo venga scritta dal popolo che l'ha conquistato e che quindi l'ha sterminato è ovviamente molto controversa. Siamo però in un periodo storico in cui l'opinione pubblica comincia a essere, per fortuna, molto più critica rispetto a questi temi.
Certo.
Veniamo alla mostra di Parigi, che è forse anche il motivo per cui tante opere che erano state esposte a Parigi iniziarono poi a migrare verso gli Stati Uniti, acquistate all'asta. Ecco, molti dei capolavori europei dell'arte contemporanea sono oggi esposti al MoMA. Gli effetti della dittatura nazista hanno effettivamente avuto un impatto sulla presenza di queste opere in Europa? Cioè, cosa ne pensa? Crede che questo abbia avuto un impatto sul nostro modo anche di pensare oggi?
Beh, l'essere umano non può fare a meno di assorbire, di appropriarsi, di trasformare tutto quello con cui entra in contatto, che siano opere d'arte, reperti archeologici, contenuti letterari o culturali in genere. Certamente il modo in cui tutto questo viene fatto dipende dall'apertura o dalla chiusura culturale in cui siamo storicamente immersi. Oggi in questa parte del mondo, cioè in Europa o in Nord America, e sottolineerei qui che questo non succede in tutto il mondo, la cultura si consuma e si consuma a una velocità pazzesca. Istituzioni come quella che hai citato, come il MoMA, producono prodotti culturali che vengono consumati da migliaia di visitatori, sia quelli che visitano fisicamente i loro spazi che quelli che invece consultano i loro siti e consumano virtualmente questo genere di prodotto. Una certa fascia della popolazione mondiale ha accesso praticamente a tutto. Non ci illudiamo ovviamente che questo sia vero ovunque, la disuguaglianza anche da questo punto di vista è molto presente e ha conseguenze molto serie. Credo però che allargare al massimo l'accesso sia fisico che virtuale sia oggi più che mai fondamentale.
Certo, guarda, ci dispiace proprio molto oggi interrompere questa chiacchierata che trovo veramente assolutamente interessante, purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito e quindi ringraziamo ancora tanto Marianna Siracusa, fondatrice di Spazio a Milano, che verremo sicuramente a trovarti.
Grazie mille.
Say goodbye before you walk away. Big sky on top of the roof. Big sky on top of the roof. Oh,
partiamo da questo brano dei Ricas che si chiama proprio Picasso. Infatti oggi qui ad Hoc Tratti da una storia vera stiamo parlando di un documentario che potete trovare su Nexo Plus che si intitola Hitler contro Picasso e gli altri. Siamo accompagnati dalla voce di Tony Servillo che ci racconta una storia parallela a quella del genocidio compiuto dai nazisti, ovvero quello della ricerca delle opere d'arte che vengono sottratte ai grandi collezionisti ebrei per poi venire catalogate come degenerate o nascoste alla vista in miniere, mentre altre grandi opere del 1500 e del 1600 venivano destinate direttamente a Hitler, che se le contendeva col suo generale Hermann Göring.
E ancora oggi non sappiamo quante siano le opere d'arte effettivamente ancora nascoste. Tra l'altro i pochi che si sono salvati dai campi di concentramento e i loro eredi non riescono a rientrare in possesso delle loro opere, perché ovviamente veniva richiesto a loro il possesso dei documenti di proprietà delle opere stesse e quindi chiaramente non potevano averli, e tutto questo diventa una beffa insopportabile, perché questo documentario effettivamente fa male e ricorda quanta disumanità ci sia stata dietro al nazismo, anche quanta volontà di distruggere proprio una cultura cercando di manipolare anche l'immaginario di quei pochi che riuscivano a salvarsi. Insomma, d'altra parte si tratta di un punto di vista totalmente nuovo di leggere la storia, e questo valga per i pochi, pochissimi che ancora cercano di trovare giustificazioni a un periodo storico vergognoso e indimenticabile di cui bisogna continuare a parlare per non dimenticare.
L'arte è potente e contraddittoria, l'arte è un mezzo per esprimersi e può esprimere totalitarismo o libertà. In quegli anni la vendita delle opere poteva dare la libertà ad alcuni, mentre molti mercanti ed esperti d'arte seguirono il regime nazista, furono coinvolti artefici e responsabili del saccheggio della cultura europea che stava formando le menti alla libertà. E ci chiediamo dove saremmo oggi senza quegli anni che hanno devastato la nostra storia e la nostra evoluzione. Ed è con questo pensiero che vi lasciamo, dedicandovi questo discorso di Picasso che riportiamo. Un artista è un politico, attento agli eventi strazianti, ardenti o dolci del mondo. Com'è possibile essere indifferenti agli altri uomini? La pittura non è fatta per decorare appartamenti, è uno strumento di guerra offensiva e difensiva contro il nemico.
Her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream.